Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, oggi avete sentito la prima delle sette parabole che Matteo racconta ai suoi discepoli e alla folla. Io non entro in merito alla spiegazione, perché è una spiegazione che tante volte avete sentito da bambini. Piuttosto voglio invitarvi a riflettere su due punti. San Giovanni dice che tutto quello che è scritto nella Bibbia, nel Vangelo in particolare, non è tutto quello che Gesù ha detto o ha fatto. Tante altre cose che Gesù ha detto o ha fatto non sono stati scritti in questo libro. Questo fu scritto perché voi crediate. Gesù, amici miei, ha parlato tanto, per cui io mi sono posto, dopo questa lettura, due interrogativi. Uno, ma Gesù per chi ha parlato? Ha parlato per gli uomini del suo tempo? O anche per noi e per quelli che verranno? Primo punto interrogativo. Secondo, ma oggi Dio parla ancora? È parola morta di ieri o parola viva? Ecco, oggi vogliamo precisare questi due punti molto, molto belli. Dice San Paolo, la preghiera, la parola di Dio è viva, è attuale, detta in questo momento, instancabilmente, detta continuamente, sempre nuova, per ogni giorno, personale, diretta a Lui per illuminarlo. Io non so se voi avete fatto esperienza, io sì tante volte. La Bibbia la conosco ovviamente, a memoria. Ma lo sapete che quando prego, soprattutto i salmi, ci sono a memoria sia in latino che in italiano. Pensate, ogni volta che io li prego, mi sembrano cose nuove. Eppure sono 70 anni che prego queste parole. Perché Dio non si ripete mai, come Toscanini, non ripete mai. Dio è sempre nuovo, ti dà illuminazioni particolari, spunti precisi, nuove idee, per nuove sensibilità. A me tante volte questo è capitato. Voi provatelo. È vero, Dio è sempre nuovo. Ma d'altra parte lo sappiamo. Dio non è colui che era e sarà. Dio è. In Lui il tempo non esiste. C'è l'eternità. Per cui ogni sua parola è eterna. Non è nel temporale. Vedete, chi di voi ha studiato il greco, il latino, conosce tutti questi autori? O anche l'italiano, chi studia letteratura, potrà aver notato una cosa. Quelle parole molto spesso sono circostanziate, dette per quel tempo, per quelle vicissitudini, per quegli avvenimenti. Gesù supera il tempo. Ecco perché la parola è sempre viva. Dio è eterno. Però vedete, c'è una grande difficoltà. Dio non risponde sempre. Dio parla sempre, ma non ti risponde sempre. Ed è questo, vedete, lo zoccolo duro dell'ateismo moderno. Sentite, vi leggo di tre righe, la traggo dalla Peste di Albert Camus, ateo. In fin dei conti, soggiunse il dottore, poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, sarà forse meglio per Dio che l'uomo non creda in Lui e che lotti con tutte le forze contro la morte senza alzare gli occhi al cielo, udite, dove egli se ne sta lassù zitto. È uno dei tanti brani che io ho raccolto leggendo la letteratura di quel tempo o la filosofia di quel tempo. Amici, Dio non ci risponde sempre. Manca Gesù Cristo, ha risposto. Dio mio, perché mi hai abbandonato sulla croce? Un padre non può abbandonare i figli. Eppure Cristo cita il Salmo 22, ma non è che il padre l'ha abbandonato, perché in quel momento Cristo non era il figlio del Padre, era il peccato. Eravamo tutti noi coperti di maledizione e il Padre non poteva ascoltarlo. Amici, Lui si è caricato delle nostre colpe, sulle sue spalle, tutta la malvagità umana. Amici, ecco perché Dio parla, ma non sempre ti risponde. Dio parla perché è amore e l'amore è manifestazione. La nostra fede nella sua parola è in proporzione diretta con la fede nel suo amore. Cioè, se io amo, so che Dio mi parla. Dice la Bibbia, abbiamo creduto al suo amore. Chi non ama, non sente la voce. Vedete, è come nel campo, è come fra gli innamorati, no? Se, quando viene meno l'amore, mi cito da un altro passo, e non si ascolta più, si diventa sordi, ci vuole l'apparecchio acustico per poter capire. L'amore ti dice sempre che Dio parla, perché l'amore ha il suo DNA nel rivelarsi. Guardiamo la storia, la Bibbia, nell'Eden, nel paradiso terrestre. Adamo, dove sei? Dio si preoccupa che l'uomo non lo vede. Dove sei? Dio ha parlato nel corso dei secoli, ha parlato a Mosè, ha parlato per mezzo dei profeti. Dio, amici, non si è mai stancato di rivolgersi agli uomini, mai. Lui ha riannodato continuamente il discorso, anche quando l'uomo lo ha rinnegato, lo ha sconosciuto. Dio non si stanca mai, amici miei, solo che dovremmo riguardare le nostre orecchie. Canta, canta, dice l'innamorata sorda. Se tu non senti, non ascolti il messaggio. Se tu sei difettoso d'udito, devi mettere l'apparecchio acustico per poter udire. E le nostre orecchie dell'anima molte volte sono ingrossate, c'è tanto cerume, oppure c'è una distorsione acustica e lì bisogna intervenire, vi dirò come poi. Dio ha dato sempre la sua parola a noi. La sua confidenza con l'uomo è così incalzante che addirittura la parola della bocca è diventata a Betlemme verbum, figlio di carne, uomo, è diventato una persona. Pensate, Dio si è messo nelle nostre mani non solo parlandoci, ma la parola eterna che è Gesù Cristo, il Padre, l'ha fatta incarnare, si deve diventare come uno di noi. Pensate quanto Dio ci vuol bene, come Dio si è messo nelle nostre mani. E Dio non ritratta mai, il dono di Dio è senza pentimento. Dio si è messo per sempre alla portata di tutti noi, si è fatto carne, sentite che bello, perché potessimo mangiarlo nel sacramento, amarlo nei fratelli, capirlo e seguirlo nel Vangelo. Dio parla sempre. Amici, rivediamo le nostre orecchie dell'anima. E la seconda interrogazione che mi sono posto questi giorni, ma oggi sembra che Dio non parli più, è perché la gente non lo segue più. O Dio non parla, o la gente è sorda. Vedete, è colpa di Dio o colpa nostra se non la sappiamo ascoltare? O se diciamo Dio non parla, 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 voi se parla, rivedi i tuoi orecchi. Sentite, tre righe. Paul Claudel, è uno scrittore francese convertito, riprende dal Cantico dei Cantici un episodio in cui l'innamorata è in crisi. Quando le cose funzionavano, bastava un'occhiata, un sorriso, un tocco, una suonata di campanello, uno busto all'uscio, che la ragazza balzava perché il suo cuore fremeva nel vedere il suo amore. Ora sono in crisi. Questa ragazza è a letto, viene fidanzato, Cantico dei Cantici. Bussa, sono in crisi. Chi è? Il tuo amore. Ah, oh, No, mi devo alzare, mi viene a annoiare, sono stanca, devo uscire, prendere il chiavistello, aprirlo. Sentite? In queste fasi semplici c'è tutta la filosofia di colui che ha perso l'amore. Dice Paul Claudel, sentite che bello, eh? Egli bussa sempre. Adamo, dove sei? Apocalisse, io busso sempre, se qualcuno mi apre, entrerò e rimarrò a cena con lui, se non mi apre, starò fuori. Dio bussa sempre, come talora fino al mattino, quell'imposta esasperante che non smette di cigolare e di sbattere, quella vecchia porta che credevamo condannata a star chiusa per sempre, hanno bussato in noi e ci fa male, che fastidio doverci alzare, togliere i catenacci a quella porta, eppure hanno bussato, Dio è sempre, dappertutto, non incontra che una parete ostinata ed inerte. Ah, Signore, procureremo di aprirti. Lo sappiamo che ti fa male colpirci. Amici, è una pagina sublime di Paul Claudel, che rispecchia proprio la crisi dell'uomo sordo. Ma non sordo qui, sordo qua, sordo al cuore. Vedete la fame che l'uomo ha di Dio è nulla in confronto della fame che Dio ha dell'uomo. Ma ci pensate? Vedete, i figli possono rinnegare i genitori, vi possono tradire, mandarvi a quel paese, abbandonarvi nella solitudine della vecchiaia, ma un padre, una madre, sanno sempre di essere padri e madri, capito? Non si dimenticano mai, non possono dire non sono più padre, non sono più madre. I figli possono anche farlo, purtroppo, e lo vedo tutti i giorni a Santa Lucia, non solo qui, ma anche qui d'intorno. Dio è amore, per questo si rivela. Ma noi siamo troppo distratti. Noi siamo incrostati. Ci vuole il via calma. Per togliere l'incrostazione del nostro cuore. Come si può, amici miei, vincere questa resistenza a Dio, all'ascolto? Come si fa a spezzare questo spessore di distrazione, di indifferenza, di disgusto, di ostilità? Ditemi. Ho letto dianzi il messaggio dato dalla Madonna in Brasile. Mamma mia. Cari figli, ve lo cito perché è attualissimo. Non discostatevi dalla preghiera. Pregate. Ascoltate il vero Vangelo. Voi siete in questo momento nel disordine, ma il peggio deve ancora venire. Capito che ci dice la Madonna? Il peggio deve ancora venire. Ditemi, io pensavo che questo periodo di estremo disagio ci facesse più riflessivi, più attenti, meno maleducati, meno pretenziosi, meno volgari. Ma quello che vedo, quello che mi raccontano in giro, nei diversi uffici, quello che leggiamo, l'aggressione agli autisti nel pullman, avete sentito? L'ammazzano anche. Metti la mascherina, pum, un pugno. Amici, questa è follia, Picchiano i carabinieri, picchiano i poliziotti, picchiano i preti. Che disastro. Ho letto degli episodi giù nel meridione con i miei colleghi. Amici, c'è da aver paura veramente. Ma siamo fottuti fuori di testa? La violenza esplosiva contro le donne, ma la violenza soprattutto nei bambini. Mamme che mi ascoltate, ieri sera leggete su, ma non ce le riportano queste notizie i telegiornali, c'hanno altre cose, c'hanno altre beghe loro, la realtà non ce la dicono, amici. Hanno arrestato un sacco di ragazzini. Mamme, controllate i cellulari dei vostri bambini. Quello che hanno trovato, consegnato alla polizia postale, bambini 11, 12, 13, 14, 15, 16 anni, quello che hanno visto lì dentro, i genitori sono rimasti, svenivano dall'orrore dei loro figli. Ma amici, ma che succede? Ma mi domando, ma le famiglie, la violenza sulle ragazzine 13, 14 anni, alle 2 di notte, dove vai tu? Alle 3 del mattino, ma dove vai? Amici, e dove vai? Non ci sono più le famiglie, non ci sono più i genitori, i figli, aperta la porta, i buoi scappano, quei sono i figli. Mamma mia, amici, guardate che non è il Covid che ci preoccupa, questo lo risolveremo. È la distruzione totale delle coscienze, è la devastazione, è il tumore che ha colpito il cuore delle persone. Io spavento veramente nel futuro, Se tanto mi dà tanto, non so domani i vostri figli che età vivranno, non lo so. Genitori, la Madonna ci dice tornate alla preghiera. E io vi dico, come si fa a togliere questa scorzatura della diffidenza, della grossolanità, della indifferenza, del non ascolto ai richiami del cielo, il pensare solamente alle nostre piccole cose di qua giù? Ma come si fa? Ditemi, come si fa? Solo con un rimedio, solo con la preghiera. Ogni volta che io prego, ogni volta che il mio cuore si alza a Dio, è come un colpo di pialla che solleva una scheggia dalla scorza della nostra incredulità. Pregare vuol dire mettersi a disposizione di Dio, lasciarlo lavorare perché sopprima in noi quella persona cruda, rude, grossolana, piena di se stessa, incapace di una vera relazione. Pregare vuol dire lasciarsi svuotare del nostro io, del nostro peccato, per riempirci di lui. Domenica scorsa vi citavo Sant'Agostino, ve lo ripeto. Signore, più mi son pieno di me e più son vuoto di te. Più son vuoto di me e più son pieno di te. Gioca sulle parole vuoto e pieno. Se son vuoto, mi riempie lui. Se son pieno, rimango pieno di me e son vuoto di Dio. Lasciarsi svuotare, questa è la preghiera. Allora capiremo, amici, nella preghiera, che l'infedele, il negligente, l'indifferente, il crudele, non è lui, ma siamo noi. Questa preghiera sarà capace di trasformarci in quel terreno di cui parla la parabola. Tolte le spine delle nostre preoccupazioni terrene, tolti i macigni del nostro orgoglio, questo terreno ben arato sarà disponibile per il Signore e sarà un terreno fertile, capace di fruttificare al 100 per 1, cosa che io auguro a me e che auguro a voi. E ora, amici, preghiamo il Signore che ci liberi da questo Covid. Avete sentito in Bangladesh, in India, nel Kazakistan stamattina, quello che sentiamo in giro, anche in Italia esplodono certi focolari, stiamo attenti. Io capisco, vedete la mascherina, questo caldo, è duro, abbiate pazienza. È per il bene di tutti e anche il bene per noi, il rispetto. Lavarsi le mani spesso, mascherina e distanza, quello che ci consigliano tutti. Grazie. Signore, tu sei il salvatore del mondo. Tu sei la speranza che non delude mai. Abbi pietà. Liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo e fa strage. Si parla già di 600.000 morti. di guarire i malati, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Signore, mostraci il tuo volto di misericordia. Salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, madre tua e madre nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.